Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, quest'oggi in diretta dalla libreria Lumi di Sesto San Giovanni. È proprio vicina alle strutture dell'università, è una libreria universitaria, avremo occasione anche di parlare di alcune delle attività che l'università svolge in queste sedi di Sesto San Giovanni. Vi ricordo naturalmente che ci potete scrivere i nostri soliti numeri 331 62 14013, con Telegram, con un SMS, con WhatsApp, oppure ci potete scrivere anche a diretta @radiopopolare.it. Ma la cosa più importante è che potete raggiungerci qui, se siete di Sesto, lo sapete che noi oggi trasmettiamo da qui, insomma lo diciamo da un po' di tempo con tante trasmissioni, venite alla libreria, magari la conoscete già, e quindi potremo vederci di persona, potete stare con noi, parlare con noi, insomma siamo qua in tanti, c'è anche Lorenza Ghidini, la nostra direttrice, ci sono tanti colleghi, e fra poco sentirete anche Tiziana Ricci, Barbara Sorrentini, che sono qui con me per questa puntata di Cult. Brevemente vi ricordo che con Barbara parleremo in chiusura di trasmissione, nell'ultima parte, del Cinema Teatro Rondinella, che è uno dei posti che credo ascoltatori e ascoltatrici conoscano molto bene. Verrà a trovarci Alberto De Cristofaro per parlarci del lavoro dell'ISEC, una fondazione che ha tra l'altro un archivio veramente molto interessante anche dal punto di vista internazionale. Tornerà a trovarci una voce ben nota a Radio Popolare, quella di Gianni Turchetta, che è tra i fondatori della Facoltà di Mediazione Interculturale, che ha sede per l'Università di Milano proprio qui a Sesto, e quindi parleremo anche, come vi dicevo, delle attività universitarie che ci sono qui intorno, peraltro è pieno di studenti, quindi siamo proprio in mezzo alle attività dell'università a Sesto. E adesso accanto a me, come vi avevo preannunciato, c'è Tiziana Ricci che ci parlerà di un'altra realtà di Sesto molto importante, ce ne aveva parlato anche in passato, ma adesso abbiamo di fronte la direttrice.
Buongiorno Ira, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Sì, abbiamo qui con noi graditissima ospite Anita Todesco, che è la direttrice della Galleria Campari, del museo, è meglio dire museo perché c'è una collezione permanente ricchissima, sì. E poi, come vi abbiamo parlato in occasione delle mostre temporanee, anche una parte dedicata alle mostre temporanee. Allora, Campari è un nome storico e bellissimo, un museo aziendale, possiamo, sì, dire così, no? Però che ha intersecato la sua vita con l'arte, col design, con i registi, insomma con la creatività a livello più alto. Allora, Anna Todesco è direttrice da un anno più o meno, vero?
No, alcuni mesi.
Ecco.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, ricordiamo intanto dov'è il Museo Campari. È in questa via che è un'arteria importante di Sesto, no?
Sì, in Viale Gramsci.
Viale Gramsci. E praticamente vicino alla stazione FS, diciamo, metro FS.
Sì.
Raccontiamo un po' la storia di questo museo. Io preferisco dire museo, che nasce nel 2010 grazie a un intervento dell'architetto Botta su quello che era lo stabilimento della Campari.
Sì, intanto buongiorno a tutti. La Galleria Campari è il museo collocato in quella che fu la prima fabbrica di Campari, aperta nel 1904 a Sesto. Il museo ospita e racconta l'eredità vivace di Campari grazie a una collezione permanente di materiale pubblicitario e ci parla della storia di questo marchio nella prima sede produttiva che oggi è la facciata dell'edificio che ospita gli uffici e che è stato progettato dall'architetto Mario Botta con Giancarlo Marzorati.
Tra il 2007 e il 2009, adesso non mi ricordo bene.
Tra il 2007 e il 2009 e il museo apre nel 2010 in occasione dei 150 anni di Campari. Il museo permette ai visitatori di entrare in contatto con il legame che già ha introdotto tra Campari e le arti a 360 gradi, quindi tra Campari e anche i processi artistici intesi come espressione di innovazione e contemporaneità in moltissimi campi, dalla miscelazione alla comunicazione d'artista. La comunicazione Campari si è sempre distinta dal 1860 per collaborazioni anche piuttosto durature con l'arte del proprio tempo e l'ha sostenuta, l'ha incentivata e ha lavorato con figure come Fortunato Di Pero, Bruno Munari, Leonetto Cappiello,
Dudovic,
Marcello Dudovic.
Ci sono dei manifesti meravigliosi, sì, beh, addirittura dagli anni 20-30, no? Quindi parliamo proprio di un periodo…
Sì, sì, anche fino all'Ottocento, fino ai giorni nostri.
Ecco, ma per arrivare anche a Guido Crepax, Bruno Munari e anche a Nespolo, vero?
Sì.
Ci sono delle opere di Nespolo esposte?
Sì, sì, delle opere di Ugo Nespolo. E la galleria non presenta tutto il patrimonio archivistico, che è diciamo, molto più vasto rispetto a quello che poi viene esposto nella collezione permanente. L'archivio della galleria è composto, si compone di circa 5.500 tra bozzetti
e abbiamo
su carta
detto
e poster,
tanto perché poi sì. Esposti invece sono meno, no?
Sì,
quelli
sì,
esposti
sono esposte le icone della comunicazione Campari in dialogo poi con dei focus che si avvicendano durante l'anno.
Sì, e poi è bellissimo perché fa tutta la storia, è una storia anche di costume, no? Di come si prendevano gli aperitivi, c'è il cordiale, poi c'è il Campari soda. Bellissimo, è incantevole, in questa atmosfera rossa, no? Molto, che poi è il Campari.
Sì.
Quindi una grandissima intuizione di Gaspare, si chiamava, il fondatore, ha inventato proprio il cocktail,
il liquido. Il bitter Campari nel 1860.
E poi il figlio Davide invece ha avuto questa incredibile capacità di gestire le campagne pubblicitarie in un modo
sì.
Quasi unico, no? Possiamo dire così, perché è diventato un'icona il Campari. Ecco, questa è la parte diciamo storica e poi in questo spazio bellissimo che è frutto di un progetto di Mario Botta, l'architetto, dicevamo vengono proposte delle mostre temporanee, per esempio ne abbiamo parlato noi dei fotografi della Magnum che hanno esposto nella mostra Bar Story on Camera, no? Che adesso dopo Basilea si è trasferita a Torino, a Camera,
sì,
giusto?
Sì, fino al 6 di ottobre.
E adesso cosa c'è? Cosa sta bollendo in pentola?
L'idea, la missione della galleria è di concepire materiale di archivio come un punto di partenza e come materiale da valorizzare attraverso appunto mostre temporanee, eventi, prestiti a musei, tutte iniziative che animano e contribuiscono a raccontare la storia e l'arte del marchio e la sua connessione anche con concetti di ispirazione e creatività e quindi è in questo contesto che si inserisce la programmazione di contenuti e mostre temporanee del museo proprio dalla volontà di portare in vita materiale d'archivio anche spesso inedito, fotografie, bozzetti.
Quindi adesso c'è in corso una mostra, no?
Adesso c'è in corso una mostra
sugli stabilimenti del, cioè si vede proprio Campari, come viene prodotto il Campari,
l'arte dell'industria.
Una mostra fotografica.
È una mostra fotografica che sarà aperta fino al 30 di settembre, dedicata al racconto della produzione storica con foto da inizio del XX secolo fino agli anni 90 e con un contributo di Jill Matis, della fotografa Jill Matis, dedicato alla produzione attuale a Novi Ligure. Quindi è stato creato un dialogo tra materiale d'archivio storico e materiale contemporaneo. Ed è la stessa visione, questo dialogo tra eredità e attualità che guiderà la prossima mostra che apriremo nei nostri spazi, che si intitola Bold.
Quando?
Da metà novembre al pubblico, il 14 di novembre, e sarà dedicata alla tipografia Campari, ma più in generale, se vogliamo, alla tipografia del XX secolo, con degli affondi importanti rispetto a su Bruno Munari e Fortunato.
Senta, direttrice Anita Todesco, un posto stupendo dove vi consiglio di andare, perché effettivamente vale la pena di visitarlo, perché oltre all'interpretazione artistica c'è anche tutta la storia di questa di questo stabilimento, che è storico, no? Dunque, è uno spazio bellissimo, che però è aperto solo il weekend al pubblico, vero? Perché?
Ma durante la settimana tendenzialmente gestiamo gruppi organizzati, quindi è aperto anche durante la settimana, ma principalmente per gruppi universitari che
vengono a studiare questa esperienza storico-artistica,
la storia della pubblicità, della comunicazione, del costume, e comunque tutti i weekend poi al pubblico è possibile prenotare online oppure anche arrivare in sede e fare la visita.
Ecco, tra l'altro ci sono delle sedute meravigliose che sembrano dei salottini che danno su una specie di spazio, sembra un fiume, no? C'è l'acqua proprio, no? È un posto bello, veramente, si è capito che a me piace.
Sì, decisamente.
Allora, ringraziamo la direttrice. Vuole aggiungere qualcosa che non le ho chiesto? No.
Vi ringrazio.
Anita Todesco, e vi ricordo che il Museo Campari è in Viale Gramsci, abbastanza vicino alla stazione FS, e speriamo che resti lì, perché come avete sentito anche l'ex sindaco di Sesto, purtroppo gli uffici della Campari se ne vanno, speriamo che almeno il museo resti, noi facciamo il tifo per il museo. Grazie direttrice di essere venuta a trovarci.
Grazie a voi.
Grazie a Tiziana Ricci. Naturalmente,
mi fai dare un annuncio?
Certo,
posso? Oh, perché è una cosa importante. Oggi pomeriggio alle 18:30 ci sarà Francesca Pasini con Renata Sarfati, che parleranno di artiste. Scusa, è andato via. Parleranno di artiste importanti: Carol Rama, Giosetta Fioroni, Carla Cardi, Maria Lai. Quindi chi vuole seguire questo approfondimento sappia 18:30 Libreria delle Donne in via Pietro Calvi a Milano.
Benissimo, grazie Tiziana,
Ira.
A presto.
Ciao a tutte e a tutti.
E noi ritorniamo fra poco in diretta con Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, dalla libreria Lumi di Sesto San Giovanni, la libreria universitaria. Io continuo a non dire la piazza. Bentornate, bentornati. Libreria Lumi, ci sono davanti i librai. Sono i librai? O è un amico del libraio? Cioè, abbiamo Ivo, che ho capito che è Ivo, con cui ho avuto... Ciao Ivo, immagino... È l'amico del libraio, insomma. Cioè, vabbè, salutiamo anche l'amico del libraio che ci sta ascoltando, però vedo un altro libraio. Come si chiama?
Renato.
Ecco. Renato e Gianluca, allora io torno a dirlo, all'inizio questa mattina abbiamo presentato la libreria, ne abbiamo parlato, ma insomma io torno a ringraziarli, ringrazio anche Marco Sambinello che è qui a gestire la tecnica, il nostro ormai celebre studio mobile che si sposta in tante diverse situazioni. Ma soprattutto io saluto, perché ripeto, è una voce, come ho detto all'inizio, da sommario, ben nota agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare più fedeli, Gianni Turchetta. Bentornato Gianni, grazie di essere qua.
Grazie dell'invito, un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere qua.
Allora, con Gianni potremo parlare di tutto, come abbiamo fatto per tanti anni, ma in questo caso parliamo proprio di questi luoghi. Perché tu sei tra coloro che hanno avuto la scintilla o l'idea, insomma, di creare la facoltà di mediazione interculturale che per l'Università Statale di Milano ha sede proprio qui a Sesto. Insomma, a Sesto c'è un importante polo universitario e voi avete avuto, quanto tempo fa, questa intuizione?
Allora, anzitutto bisogna rivendicare la paternità dell'idea a Enrico De Cleva, che non c'è più da qualche anno e che ha inventato questa facoltà,
concetto,
insieme
sì.
anche a Donatella Montalto, che è stata la prima presidente del corso di laurea e che anche lei è mancata addirittura all'inizio della storia. De Cleva è mancato nel 2020. E l'idea era un'idea molto forte, quella di appunto inventarsi un corso di laurea. In Italia all'epoca ce n'erano, credo, 3 o 4, oggi ce ne sono svariate decine e devo dire che abbiamo fatto scuola, siamo stati sicuramente imitati da molti, non lo dico, come dire, Cicero pro domo sua, è proprio stato così. E l'idea forte era quella di costruire degli operatori del sociale in un mondo dove, e lo vediamo da decenni, ci sono tanti migranti, quindi
tante culture, quindi
con la necessità di avere degli operatori sociali che fossero da un lato dotati di una competenza linguistica ma anche culturale molto approfondita. Qui i ragazzi studiano sia nel triennio sia nella magistrale sempre 2 lingue in maniera sistematica, e insieme alla coscienza profonda delle lingue e delle culture ci fosse anche una competenza di carattere sociologico, giuridico, economico, anche un po' storico e letterario, insomma, per cui ci sono entrato anch'io. Però sono stato fra quelli che effettivamente era a mediazione prima che mediazione nascesse, però l'idea, è giusto riconoscere questa, secondo me, intuizione straordinaria, ecco. Dopodiché, appunto, non so quanto tempo ho per fare la storia, la faccio molto velocemente.
Beh, abbiamo un buon 7 minuti che in radio
sono un'eternità. Diciamo, mediazione è nata nel 2001 ed è nata con questa idea geniale e da una parte anche un po' di scetticismo, se posso dire, perché l'Università Statale di Milano non è sempre brillata per innovatività e, come dire, atteggiamento
alcune
favorevole.
Alcune parti tuttora, devo dire, che non, proprio non galoppano verso la...
Sì, sì, quindi il discorso sarebbe lungo e non quindi, dico che lo faccio a cuor leggero.
Magari lo facciamo
ma un po'
una puntata speciale.
Insomma, un po' sì. Quindi ci fu grande scetticismo, c'era grande scetticismo, e ci dissero, non avevamo una sede di Sesto, che è arrivata dopo, ma adesso racconto anche quello. Insomma, sì, è un'idea che può avere una certa fortuna, avrete 200 o 300 immatricolati. Al primo anno gli immatricolati furono 1200.
Ta-tan.
Secondo anno dissero, ma sì, dai, è la novità, questo fa effetto, vedrai che poi adesso la situazione si stabilizzerà. E tornerete 1600. Quindi, detto in parole povere, pronti via, avevamo 3000 studenti, che è un'enormità. E facevamo lezioni sparsi per Festa del Perdono, che so, l'aula di qualcosina che c'è in Sant'Antonio, poi soprattutto
Sant'Alessandro,
perché lingue la occupava già tutta.
Tutta
no, nelle sedi invece di via Mercalli e via Santa Sofia, che sono poi coincidenti. E posso dire, io avevo un corso che era obbligatorio per tutti al primo anno, che fu moltiplicato prima letteratura e cultura in Italia contemporanea, prima 2, poi 3, arrivavamo a 6 corsi contemporaneamente, e facevo lezione arrivando alla cattedra, attraversando, come dire, saltando
gente
corpi,
seduta per terra, come succede,
valigie, sì, borse, sì. Ecco, una grande esperienza. Certo, questa esperienza appunto poi ha determinato una serie di questioni come quella dell'emissione del numero programmato, che ha ricadute anche giuridiche abbastanza complicate, che fu messo al terzo anno perché non potevamo reggere un urto di quelle proporzioni, e naturalmente appunto ci fu la scelta di venire a Sesto. C'era poco fa Giorgio Drini, che anche ho rivisto con molto piacere, che è stato uno, insomma, delle persone che ha patrocinato in modo molto fattivo la realizzazione di questa sede.
E quando siete arrivati qui?
Siamo arrivati qui nell'ottobre 2005, e appunto era tutto nuovo. Io ricordo appunto che c'era soltanto la questione di identificare, fatemi dire questo piccolo aneddoto, ci hanno dato il mazzo con tutte le chiavi di tutte le aule, gli uffici eccetera, ma queste chiavi non erano numerate, e quello che allora era il tecnico informatico Andrea Cavallone, che non c'è, anche lui non c'è più, che cosa ha fatto? È andato appunto in tutte, ma potete immaginare, le decine e decine e decine di aule e stanze, uffici, e ha dovuto provare tutte le chiavi una a una. Ci siamo, diciamo, subito stabilizzati, anche perché questa sede è stata pensata proprio per la didattica. Se posso entrare in un argomento veramente molto problematico, sono più di 10 anni che l'università dice che venderà questa sede. Io non la vedo tanto facile, anche perché è proprio fatta per insegnarci, quindi è molto ben pensata, le aule sono luminose, sono state subito dotate, insomma, di tutte le tecnologie che c'erano nel 2005 e che sono state poi rinnovate più volte con un impegno anche notevole dal punto di vista economico della statale, e devo dire nel complesso l'impressione di stare bene. Lo dico davvero con tanta.
Beh, insomma, sono 20
serenità.
Anni. Se
ormai sono quasi
20
anni.
Sì, quasi 20 anni, si può fare anche, oltre a queste cose che ci stai già dicendo, insomma, cioè la sede è una sede appropriata, diciamo, per il vostro lavoro.
Ben pensata,
per la vostra
per questo,
facoltà,
sì.
Che non è garantito, cioè nel senso, c'è un'area un po' mitteleuropea, a me sembra di essere, non so, a Dortmund, oppure no, cioè in un,
diciamo,
posto, ecco,
tiene botta con le migliori università europee.
Sì,
dal
ci sono grandi spazi, c'è molta,
sì,
aria,
sì,
e così via. Però ripeto, questa è una sensazione superficiale. Invece il feedback che avete dei vostri studenti dopo quasi 20 anni di attività, insomma, come sono, avete ancora dei contatti con chi poi ha avuto un esito professionale in seguito a questa, che è una facoltà che, come tu dicevi, adesso fanno tutti. Cioè,
se posso essere pedante, è un corso di laurea, perché
hai ragione.
Capito che questo interessa poco agli ascoltatori.
No, hai ragione, è che in alcuni punti c'è la facoltà di mediazione, insomma, cioè, per cui è un corso di laurea che fanno moltissimi atenei, per
sì,
dire,
sì, certo,
no? Adesso
sono,
perché si è riconosciuta la necessità, se c'era scetticismo 20 anni fa o ancora prima, adesso credo proprio che l'utilità, insomma, di discipline come quelle che vengono insegnate qui non sia più in discussione, no? Quindi mi domandavo se avete ancora se avete notizie di alcuni di coloro che sono usciti da qui.
Allora, non è sempre facile avere notizie di cosa succede agli studenti quando escono, proprio perché se ne vanno. In realtà ci sono degli strumenti di controllo anche abbastanza,
anche dei rapporti che magari si conservano.
Sì, ma ci sono anche proprio degli strumenti di controllo abbastanza elaborati, per cui noi abbiamo notizie anche ufficiali, ecco,
certo,
statisticamente controllabili in una parte dei nostri studenti. Poi ognuno ha i suoi rapporti personali. Posso dire che io ho ancora contatti con tanti miei,
immagino,
laureati, diciamo, di mediazione o di lettere, proprio con tanti, di alcuni sono diventato anche amico nel corso degli anni. Complessivamente mi sembra che l'esito sia positivo, anzitutto sul piano occupazionale, anche se poi, per dirla in modo molto concreto, quelli che fanno effettivamente i mediatori linguistici non sono la maggioranza, mentre invece molti vanno a lavorare nel settore, diciamo, privato, soprattutto dalle parti dell'import-export. Parecchi lavorano nel turismo, qualcuno arriva all'insegnamento, come dire, c'è una distribuzione su varie aree professionalizzanti, complessivamente con un buon risultato. Adesso non ho le statistiche più aggiornate, però quando facevo presente il corso di laurea ce l'avevo in mano, nel giro di un annetto più o meno i nostri studenti si sistemano, la maggior parte fa il triennio e poi fa anche la magistrale, anche questo è un segno positivo. La magistrale continua ad avere un notevole appeal e questo non è scontato,
no, no.
Cioè anche nella magistrale abbiamo dei numeri molto elevati, cioè di 300-400 che sono veramente tantissimi, quindi complessivamente mi sembra che l'esito sia abbastanza positivo. Certo, le critiche ci sono, ecco, ultimamente ne ho sentite varie, ecco, da parte degli studenti, non saprei dire se queste sono generalizzabili. Qualcuno lamenta il fatto che forse avrebbe potuto imparare ancora di più le lingue, però aggiungo che è un'impresa insegnare lingue all'università e quindi i colleghi sono eroici, anche perché si fa fatica a avere tutti gli esercitatori che ci dovrebbero essere, perché lingue non si insegna solo con un corso frontale, ci vogliono le esercitazioni soprattutto insomma di madrelingua, ecco,
sì,
che
certo.
Tengano anche, cioè non oltre al corso gli studenti devono fare almeno,
devono
mi sembra
pratica,
che sono 60
sì.
euro obbligatorie, ecco, però complessivamente l'atmosfera continua a essere molto positiva, anche perché, e lo vediamo, insomma, questo è constatabile dal numero degli iscritti, che resta comunque molto elevato.
Che resta elevato anche adesso. Allora, grazie, come sempre, una conversazione con Gianni Turchetta è piena di informazioni che non avevamo e che quindi ci fa piacere dare proprio perché siamo qua. Raccontare questo percorso, no, universitario che è nato ormai parecchi anni fa e anche il fatto che ha tenuto e in qualche maniera ha rappresentato un modello anche per altri, ci sembra già una buona notizia.
Altro che.
Grazie Gianni, torna a
trovarci presto. Grazie a voi,
presto.
A presto.
Ciao.
Sì, buona giornata, ciao a tutti.
C'è un'istituzione, una fondazione di cui mi fa molto piacere parlare, anche perché io stessa che l'avevo sentita nominare, ricordavo le attività, me ne sono colpevolmente poco occupata. Ho scoperto in realtà una eccellenza internazionale, come si suol dire oggi, adesso poi eccellenza si utilizza per tutto, insomma, dai formaggi fino a qualsiasi altra cosa, non è un termine che io amo moltissimo, ma però è la verità. È l'ISEC, un istituto, appunto una fondazione, che fa un lavoro articolato, tra cui un lavoro di archivio estremamente importante con dei materiali di varia natura, ovviamente è un archivio che riunisce diversi tipi di reperti, ricchissimo. Per farci raccontare tutto, cioè che cos'è esattamente l'ISEC e che cosa contiene il suo archivio, abbiamo proprio il responsabile dell'archivio dell'ISEC, Alberto De Cristofaro. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno,
grazie
a lei e grazie dell'invito.
Ma no, grazie di essere qua. L'unica cosa che le chiedo è di tenere il microfono un po' vicino alla bocca, così
okay.
La sentiamo bene e la sentono tutti.
Okay.
Grazie. Allora, intanto, l'ISEC quando nasce ed esattamente cosa fa?
Allora, ISEC intanto nasce all'inizio del 1973, non come ISEC, ma come Istituto per la Storia della Resistenza del Movimento Operaio. Diventa ISEC all'inizio degli anni 2000. Quindi già nel nome originario c'è un po' il senso di questa istituzione culturale.
Allora, quindi era importante dire, e quindi adesso già si comincia a intuire che tipo di reperti anche potrebbero essere contenuti nell'archivio.
Esatto.
Invece la sigla ISEC corrisponde a quella nuova a...
Istituto per la Storia dell'Età Contemporanea.
Esatto, quindi si allarga un pochino,
esatto,
il bacino di interesse dell'istituto. E oltre a raccontare, ovviamente moltissime cose ci sono da raccontare sulla storia della resistenza,
esatto,
si amplia al contemporaneo, insomma.
Perfetto,
no? Ecco, per cui
ha intuito perfettamente.
È per quello che sono molto interessata e che mi sento colpevole di non averlo raccontato prima. Quindi le attività dunque dal 73 a oggi si sono articolate in quali sezioni?
Allora, appunto, inizialmente grazie all'iniziativa di un gruppetto di giovani intellettuali di Sesto, di varia provenienza politica, ideologica, quindi si andava dal Partito Comunista alla Democrazia Cristiana, uniti però da un comune sentimento forte verso le origini della città e quindi la storia del movimento operaio a Sesto e dalla storia della resistenza, perché i loro genitori avevano partecipato alla resistenza e quindi sentivano forte questa necessità di convogliare in un posto tutte le memorie legate alla città, ma anche più in generale al milanese. Poi ovviamente nel corso degli anni 70 sono cominciati ad affluire altri materiali, legati un po' alla storia sindacale del luogo.
Beh, insomma, essendo
ovviamente
un polo industriale, esatto, diciamo uno dei principali d'Italia.
Esatto, quindi molta documentazione sindacale fin dai consigli di gestione subito dopo la guerra, con missioni interne, consigli di fabbrica e così via. Questi versati da singoli attivisti, diciamo, sindacali e politici all'interno delle fabbriche.
Ah, quindi insomma il sindacalista...
Sì, esatto, esatto, magari...
Della circostanza veniva da voi e vi consegnava
della documentazione
il verbale,
che lui aveva raccolto, sì. Esatto, e questo è un po' l'inizio. Poi dagli anni Ottanta hanno cominciato a confluire in ISEC, in ISRMO, insomma, in istituto, documentazione di parte politica, cioè versamenti di singole personalità oppure movimenti politici che versavano la loro documentazione. Quindi è arrivata, ad esempio, l'archivio dell'MLS, è arrivato a noi negli anni 70, nella seconda metà degli anni 70, inizi degli anni 80, e altri archivi hanno cominciato a confluire da noi fino alla fine degli anni 80, inizi anni 90, con l'arrivo dei grandi archivi come l'archivio della Federazione Milanese del Partito Comunista, del Comitato Regionale sempre del Partito Comunista, l'archivio Lombardo di Democrazia Proletaria e altri archivi di singole personalità, come ad esempio Giovanni Bianchi, ex presidente delle ACLI, ma anche presidente del Partito Popolare, poi appartenente al Partito Democratico e così via. Alla metà degli anni 90, poi ulteriore allargamento dello spettro, perché con la crisi delle grandi industrie sestesi e del milanese abbiamo acquisito anche importanti archivi di imprese.
Quindi e leggo Bastoggi, Breda, Ercole Marelli, Saltel, Riva Calzoni,
esatto,
eccetera.
Esatto.
Insomma, passa davanti.
La storia industriale del Novecento, per noi almeno.
Sì, mio padre lavorava alla Falck, quindi insomma, ho proprio in mente tante storie, insomma,
esatto,
proprio storie che poi sono diventate cinema, sono diventate libri, sono diventate documentari, tante, oppure addirittura anche altri materiali. Leggo dei numeri che ho qui dal vostro sito: 450 fondi archivistici, 100.000 volumi della biblioteca, 4.000 periodici dell'emeroteca, 170.000 fotografie, 70.000 disegni tecnici, perché giustamente parlando anche di memoria industriale,
esatto,
ovviamente arrivano anche disegni tecnici, 2.000 bozzetti pubblicitari, 2.500 manifesti politici, 450 pellicole cinematografiche e video, 800 ore di interviste registrate in audio o in video, per esempio quelle in audio ci fanno
gola,
grande
immagino.
Gola, stabiliamo magari una collaborazione. Centinaia di cimeli di varia natura e sono curiosa, allora, me ne dica un paio.
In cimeli io ho messo dentro sia che ne so, gli strumenti di lavoro, piccoli prodotti di queste fabbriche che appunto hanno cessato la produzione e ci hanno dato gli archivi. Gli archivi di un'impresa comprendono anche spesso i prodotti e gli strumenti di lavoro e quindi noi che ne so, abbiamo l'archivio del bottonificio Binda, che era un'impresa milanese nata addirittura all'inizio dell'Ottocento, negli anni 30 dell'Ottocento, ci sono arrivati dei campioni di bottoni prodotti da questa azienda. Bottoni che la Binda produceva sia, ad esempio, per l'esercito, ma anche per le case nobiliari dell'epoca,
allora,
le livree, eccetera. Esatto.
Già.
Questa è una cosa particolare, un cimelio un po' particolare. Ma poi ci sono strumenti di lavoro vari, che vanno dal grande martello che usavano in Breda, al calibro usato dai tecnici e così via.
Anche un'evoluzione, no, della tecnologia in qualche modo,
certo,
rappresentata, no,
certo,
dagli oggetti.
Certo.
Diciamo che l'archivio basterebbe già di per sé a realizzare mille iniziative che infatti vengono realizzate. Voi fate mostre, incontri, convegni,
seminari, certo,
seminari, eccetera.
Pubblicazioni anche, diamo spazio soprattutto, diciamo, nel passato, perché ovviamente necessitando di... diciamo soldi, ecco, banalmente,
sì,
è sempre più difficile reperire risorse e quindi si è ristretto un pochettino il campionario delle pubblicazioni, però ogni anno pubblichiamo comunque dei lavori, spesso di giovani ricercatori.
Avete degli sponsor oppure sono fondi pubblici oppure sono donazioni?
Inizialmente erano fondi pubblici sostanzialmente, ma col passare dei decenni i fondi pubblici si sono ristretti sempre di più e attualmente viviamo sostanzialmente sui progetti che presentiamo, sia per quanto riguarda, che ne so, il Ministero della Cultura, la Regione, eccetera, ma anche sulle donazioni che ci vengono fatte dai soci attuali della Fondazione.
Beh, insomma, è interessante anche questo aspetto, insomma, il fatto che siano diminuiti i fondi pubblici, diciamolo. Insomma,
non solo per noi, ma per tutte le istituzioni culturali di questo paese.
Io non faccio che raccontare questa cosa ciclicamente a proposito di tante cose belle, insomma, e tante cose importanti, però accettate donazioni?
Assolutamente, sì.
Ecco, poi diamo il sito e tutto il resto, perché insomma, a questo punto magari diciamolo. L'ultima domanda che faccio, ma ovviamente non ne avrei tante altre, riguarda i prossimi appuntamenti. Ho visto che ci sono due appuntamenti imminenti su due figure importanti.
Sì, noi sviluppiamo, cerchiamo di fare molte attività collegate sia al materiale che conserviamo, ma anche a iniziative che caldeggiamo, diciamo, mettiamola così. Ad esempio, il 16 di ottobre io parteciperò personalmente a un'iniziativa dell'Archivio del Lavoro qui a Sesto, che ricorda, diciamo così, o parla dell'Alfa Romeo, della storia dell'Alfa Romeo, e quindi io porterò la testimonianza dei documenti che noi conserviamo di parte sindacale rispetto all'Alfa Romeo. E diciamo che settimanalmente riusciamo a mettere in campo delle iniziative interessanti, almeno che noi riteniamo siano interessanti, sempre per tenere viva la memoria, diciamo, di ciò che noi conserviamo e così via.
Beh, insomma, diciamo, sono tante storie di vita, tantissime, che passano attraverso un lavoro come quello dell'ISEC, che ci fa molto piacere. Intanto teniamoci in contatto magari anche più frequentemente, in modo da
noi siamo sempre lì,
sì, ma fatevi
a disposizione,
vivi, cioè, fatevi vivi anche con noi e ricordateci appunto le cose che farete e che fate. Diamo il sito dove tutti possono trovare i vostri calendari e soprattutto tutte le attività, perché l'archivio è visitabile, consultabile.
Assolutamente libero. E siamo aperti dal lunedì al venerdì, è tutto gratuito, nel senso che la consultazione, il nostro lavoro è gratuito.
Certo, chissà quante tesi hanno fatto venendo da voi.
Circa 300 tesi sono state realizzate e adesso c'è una signora che si sta laureando, appunto ha preso in considerazione il nostro archivio istituzionale, quindi almeno la corrispondenza. Quindi ha messo in ordine tutta la corrispondenza istituzionale di ISEC.
Ecco, quindi abbiamo lanciato anche una suggestione, insomma, a chi magari sta facendo un percorso di studi vicino ai materiali che voi, su cui voi lavorate.
Il nostro sito è www.fondazioneisec.it.
Allora, grazie davvero, insomma, e buon lavoro a voi. Cerchiamo di sottolineare appunto che l'ISEC può essere anche sostenuto da privati per chi può. Alberto De Cristofaro, grazie. E tutto lo staff, insomma, noi sappiamo che c'è, insomma, ci sono tanti responsabili e tante persone che lavorano all'ISEC. Buon lavoro, a risentirci.
Grazie
presto.
Mille, grazie a voi.
A presto.
Arrivederci.
bentornate, bentornati. Libreria Lumi, la libreria universitaria di Sesto San Giovanni, nel quartiere universitario di Sesto, da cui Radio Popolare trasmette con tante trasmissioni, compreso il quotidiano culturale che state ascoltando. E noi siamo arrivati all'ultimo argomento di oggi, ma non ultimo. Intanto do un saluto a Barbara Sorrentini, che è qui con me. Ciao Barbara.
Buongiorno, buongiorno Ira, buongiorno che è all'ascolto da questa bella postazione.
Sì, e parliamo di un altro posto importante che da tanti anni fa un lavoro, insomma, che penso forse molti ascoltatori e ascoltatrici conoscono
e frequentano, perché stiamo parlando di un cinema, quindi film, non solo film naturalmente in uscita, quindi c'è una sorta di esercizio cinematografico, ma anche molte rassegne. Il nostro ospite è Gianluca Casadei, del Cinema Rondinella, Cinema Teatro Rondinella di Sesto San Giovanni. Benvenuto.
Buongiorno. Aspetta il microfono, te lo apro, eccoti qua.
Grazie, ciao a tutti e tutte.
Esatto, ci sentiamo sempre a distanza, però almeno siamo qui a casa vostra. Un cinema che tra l'altro proprio ha ancora in corso una rassegna importante, il Labour Film Festival. Stiamo parlando di film che ovviamente hanno al centro il lavoro, centro delle loro storie. Se vogliamo partire da questo festival che si sta avviando alla conclusione, perché sono mesi, no? È un bel po' che va avanti.
È circa un poco più di un mese, è iniziato a metà settembre, bene o male. La 20ª edizione è una rassegna festival che conduciamo insieme a ACLI Lombardia, CIS Lombardia da 20 anni, ed è appunto un focus sul rapporto tra il cinema e il mondo del lavoro, e come il cinema in qualche modo fotografa, vede, trasferisce agli spettatori e quindi ai cittadini le trasformazioni in atto attraverso questo strumento eccezionale, insomma, nella capacità di cogliere l'attualità, insomma.
Sì, tra l'altro, come sappiamo e come abbiamo sentito anche stamattina, Sesto San Giovanni è una città che ha veramente molto a che fare con il lavoro in vari sensi, e avete avuto ospiti anche Michele Riondino, Antonio Albanese, ricordiamo.
Sì, il Labour nasce proprio per questo, perché noi siamo di Sesto e abbiamo questa identità legata al lavoro, al mondo del lavoro. Ci svegliavamo da piccoli con il ritmo della sirena della Falck, per cui insomma fa parte un po' del nostro DNA. E sì, abbiamo avuto in queste settimane degli ospiti molto, molto importanti, degli incontri molto belli, dei momenti di lezioni di cinema molto interessanti, credo. Albanese, Michele Rò, l'ultimo con il suo Benvenuti in Galera, ma anche Marco Amenta per il suo Anna. Tutti film notevoli e tutti incontri molto arricchenti per tutti.
Ecco, parlavamo anche di esercizio cinematografico, per cui adesso avete gli ultimi film usciti, fate insomma un'alternanza di uscite cinematografiche. Come vive nella città il vostro cinema?
Beh, il nostro cinema, crediamo, speriamo, sia diventato un punto di riferimento per la nostra città.
Intanto abbiamo scoperto che Gianni Turchetta è un frequentatore.
Esatto, è un frequentatore, molti...
Ci mancherebbe.
ma pur essendo di Milano, ha precisato. No, ci fa piacere, ma questo è anche il segno di come il Rondinello ormai... io mi occupo di questa sala dal 1996, quindi ahimè è un po' tanto tempo, sono anche un po' invecchiato nel frattempo, e comunque riesce a coinvolgere un insieme di spettatori che va al di là del comune di Sesto, ma che raccoglie da tutto l'interland milanese, ma anche da Milano, la zona più a nord, diciamo. Per cui pensiamo di essere considerati un presidio dal punto di vista culturale, cinematografico nello specifico, teatrale, ma più in generale un luogo di aggregazione, di incontro, un modo di, come dire, vedere dei film, assistere a degli eventi, senza, in qualche modo, creando anche una relazione. I nostri spettatori, ormai molti dei nostri spettatori si conoscono, un po' come avviene per la vostra radio, dove c'è una sorta di comunità molto più grande, anche per noi è un po' così.
Beh, quello serve anche la cultura. So che fate anche dei corsi, portate le scuole nel vostro cinema, quindi avete anche una programmazione scolastica.
Sì, abbiamo dei corsi di cinema aperti a tutti. Adesso partirà a metà ottobre questo corso sulla figura di Joker nel cinema, proprio in contemporanea con l'uscita del film. E poi abbiamo dei progetti con le scuole ai quali teniamo molto. Abbiamo questo laboratorio che noi quest'anno chiameremo Rondi Z, con gli studenti di terza e quarta superiore nell'ambito di un progetto di PCTO. È una cosa che ci piace tantissimo, a me in particolare, anche perché mantiene vivi i nostri rapporti con un pubblico giovanissimo con il quale difficilmente riusciremo a entrare in contatto. Abbiamo non solo da trasmettere, ma abbiamo anche tanto da imparare e da aggiornarci noi stessi.
Mi raccontavi che avete fatto dei lavori di restauro proprio recentemente, e qui ti chiedo anche come sopravvivete. Ovviamente il cinema aiuta, cioè tutto sommato si mangia con il cinema.
Sì, nonostante appunto qualcuno avesse detto che con la cultura più in generale non si mangiava, insomma, in passato, in realtà sì, ci barcameniamo, insomma, teniamo abbastanza botta. Abbiamo fatto dei lavori, sì, abbiamo un po' fatto dei lavori strutturali resi necessari un po' anche dall'età della struttura, ma poi abbiamo messo mano anche un po' alla parte più estetica. La facciata del cinema è stata rifatta, abbiamo fatto dei lavori sull'impianto di amplificazione, sulla proiezione, per cui insomma adesso non ci sono più scuse per non venire a Rondinella, insomma è tutto comodo e tutto...
A livello di frequentazione, quali sono i film che vanno di più, vabbè, almeno negli ultimi mesi?
Bah, in questo primo periodo della nuova stagione, campo di battaglia, diciamo, di Amelio è stato quello un pochino più che ha attirato un poco di più le attenzioni. Non si tratta di titoli di grande forza commerciale, però questo sicuramente è un riferimento. Interessante anche l'inizio settimana scorsa della misura del dubbio, che sembra interessare il pubblico, insomma.
Quindi, insomma, meno blockbuster, più autori e meno blockbuster.
Sì, noi ci dedichiamo a quello. Adesso entriamo in prima visione con Vermiglio.
Che tra l'altro blockbuster è una parola veramente da boomer, perché si trattava di videocassette. Cioè...
Era questo circuito commerciale, del quale credo sia rimasto solamente un punto vendita in America adesso.
Ecco,
credo.
E venderà altro, però.
Può essere.
Però ne avete anche di film un po', non so, penso a quel grande successo che ha avuto Barbie, ecco, film così li avete avuti?
Con Barbie non abbiamo lavorato, con un film come Joker sì, perché comunque il primo era stato Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, quindi comunque aveva una forza anche autoriale. Molto interessante.
Io sento un gran rumore di carta stagnola.
Sì, perché sono arrivati dei cibi, mi sa. Ecco, guarda qua, e gli sto offrendo
bene,
mentre si parla. Cioè,
sì, volentieri. Adesso appena
adesso
finisco,
arriviamo fra un attimo, Basilio.
Sul buffet.
Mamma mia, ritroveremo. No, gli siciliani, mamma mia.
C'è anche un'altra richiesta, Barbara, ne approfitto, perché c'è Ida Spalla che ci ha raggiunto e che rappresenta un'altra associazione. È venuta a trovarci perché ha sentito la radio, eccetera. Quindi se tu e il nostro ospite te lo permettono, cioè, la facciamo sedere qua a fianco, perché forse vi conoscete.
Sì, sì, voglia.
Cioè, ecco, poi magari in chiusura diciamo due o tre cose, cioè Ida Spalla è attrice, artista, eccetera, ma è anche, insomma, fa molte cose nell'associazionismo.
Ma non ha un microfono, Ida?
Sì, Ida, prendi il microfono.
No, forse
c'è un microfono da qualche parte, e adesso arriva, eccolo qua, ti diamo il radio, così arriva adesso Marco a dartelo. Intanto proseguite pure la vostra...
No, sì, stavamo parlando dei film appunto da cassetta, però abbiamo capito, insomma, immagino che anche il film di Paola Cortellesi abbia avuto molto successo.
Sì, 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 noi l'abbiamo fatto in multiprogrammazione con Anatomia di una caduta e sono andati bene. Molto bene tutti e due.
Allora, il cinema Rondinella, come dicevo, è conosciuto anche da gente che non è di Sesto, c'è anche gente di Milano che viene, o di altri luoghi, insomma, vicini, che viene al cinema Rondinella proprio per le caratteristiche della sua programmazione, delle sue iniziative. C'è un riferimento in rete che possiamo dare, così tutti possono consultare calendari, iniziative, incontri?
Assolutamente sì, www.cinemarondinella.it.
Allora, quando Barbara ritiene comunque di ritornare a fare delle domande sul cinema Rondinella, lo fa evidentemente quando vuole. Ida, ripeto, ci ha raggiunto, ha fatto bene, insomma.
Grazie.
A sorpresa. Ciao Ida, come stai? Un po' che non ci vediamo.
Sto molto bene, tu come stai?
Io grazie, però...
Bellissimo, poi dopo parliamo.
Poi dopo parliamo, noi abbiamo lavorato insieme tanti anni fa, e sì. Però appunto so che volevi raccontarci di un'associazione qui a Sesto.
Allora, io rappresento, sono la presidente di Dire Fare Dare, un'associazione di Sesto indubbiamente meno popolare all'esterno all'esterno di Sesto San Giovanni, ma molto attiva, e siamo molto molto amici di tante associazioni. Stare qui con il Rondinella per noi è, cioè, un po' camminare insieme, come facciamo spesso in città. Dire Fare Dare è un'associazione culturale che nasce nel 2011 per portare il teatro, passione comune che abbiamo, Ira, e il teatro in mezzo alle persone, anzi far sì che le persone entrino nel teatro. Diciamo che è stata la colonna di partenza attorno al quale tutto poi si è costruito, e oggi creiamo da appunto molto tempo una serie di eventi, una serie di rassegne proprio dedicate alla musica, quindi so che insomma nel pomeriggio ci saranno musicisti, strumenti, e ci piace molto per esempio ospitare in rassegne jazz, piuttosto che anche facciamo dei matinée dedicati all'opera, quindi con giovani cantanti, e tra l'altro preservando quello che è l'attenzione ai giovani professionisti dell'arte, gli operatori della cultura, noi li chiamiamo, cioè persone che devono fare di questo dell'arte un mestiere. Quindi noi siamo una no profit.
Avete una sede?
Abbiamo una sede legale che è, chiaramente essendo piccini, è diciamo casa nostra, però noi operiamo, lavoriamo molto al Centro Culturale Valmaggi in via dei Partigiani 110.
Ecco,
poi grazie,
luogo importante,
importantissimo, perché tanto è un luogo storico per Sesto San Giovanni e non è nuovo per la cultura di Sesto. Noi siamo arrivati un po' tempo dopo, quando si è interrotta quella collaborazione con l'ente comunale, un'interruzione che ci ha trasformato anche in bene, perché siamo diventate autonome, li parlo molto al femminile perché, come immaginate, insomma sono molte donne che ci lavorano, sono molto le donne che ci lavorano, vero? A differenza del Rondinella ci sono molti,
sì,
molti.
Tra l'altro ha scritto un ascoltatore o un'ascoltatrice Seando, che dice: ho vissuto a Sesto per 8 anni, non ho ricordi bellissimi, ma una delle poche liete era proprio la frequentazione a Rondinella, per cui comunque lasciate un bel ricordo anche su chi passa di qui per altri motivi. Io però volevo chiedere ancora una cosa prima di chiudere a Gianluca, i prossimi progetti, così almeno diamo degli appuntamenti futuri.
Sì, abbiamo i corsi, iniziano una serie di rassegne abbastanza storiche, il Cine Festival Rondinella a metà ottobre, e sempre a metà ottobre lo spazio per i bimbi del sabato pomeriggio, la nostra storica rassegna Un Cinema per Amico, che è un momento di aggregazione un po' più per famiglie, per bambini, per nonni, nipoti, insomma, anche lì cercando di un'attenzione però sul cinema di animazione o il cinema comunque per ragazzi un po' meno mainstream. Insomma.
Ok, comunque tutto si trova in rete, sui social, e quindi insomma non vi si perde di vista.
Un altro messaggio, questo proprio militante: mi sono trasferito a Sesto da un anno, non reggevo più il Luna Park di Milano, ho trovato un ambiente più umano e abbordabile al mio portafoglio di operaio, spero che Milano non la contagi.
Allora andiamo via subito.
Mamma mia, vabbè, noi siamo milanesi, insomma, io sono affezionata a Milano, insomma non è mica tutta un Luna Park, no, però insomma c'ha ragione, e viva il cinema Rondinella. Greg, quindi salutiamo Greg, che mi sembra molto convinto del suo trasferimento a Sesto, cosa che credo stia accadendo sempre di più, cioè gente che dalla città, anche per questioni economiche, di spazio, di servizi, di cose, si trasferisce qui.
Esatto, sì, lo constatiamo tutti i giorni.
Ecco, allora Ida, vuoi aggiungere qualche cosa? Siamo in chiusura?
Vorrei aggiungere che grazie alla cultura la nostra città potrebbe, e quello che noi speriamo tutti operatori della cultura, anche a livello di associazionismo, non diventare un grande dormitorio. Siamo appetibili come città, probabilmente anche tutta questa edificazione punta a questo, ma la cultura è la bellezza della città, è anche nella Costituzione.
È giusto ricordarlo, penso ne siamo tutti convinti, al quotidiano culturale, come potremmo dire diversamente,
certo,
Barbara.
Certo. Noi la adesso... cultura non è un dormitorio, possiamo anche metterla così.
Perfetto, uno slogan che adesso stamperemo sulle nostre prossime magliette. Noi, Barbara, io, Tiziana, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima. Adesso noi vorremmo andare, penso che andremo tutti gli ultimi mercoledì del mese, giusto? In esterna.
Da qualche parte.
Quindi vi diremo dove saremo anche i prossimi mesi. Grazie ovviamente a tutti i nostri ospiti. Ida, non hai dato il sito della vostra associazione?
www.direfaredare.net, e naturalmente siamo su Facebook e su Instagram.
Grazie per essere venuti a Sesto e viva Radio Popolare.
Torniamo a Milano, torniamo a Luna Park. Dai, esatto. Tu dove andiamo? Sul Galeone o sul calcio in culo? Cosa
no,
dici?
Beh, cioè, c'è anche la stanza degli orrori.
Sì, no, andiamo nel tunnel degli orrori io e te. Nel senso, sì, beh, insomma, ormai possiamo andarci. Va bene, allora vi salutiamo. Questa è la sigla di Cult. Fra 40 secondi la linea passa via Olearo per le notizie delle 12.30, poi ritorna qui fra poco per tutte le trasmissioni del pomeriggio che saranno trasmesse da qua con tanti ospiti. Venite a trovarci, libreria Lumi, la libreria universitaria di Sesto. Un saluto da Ira Rubini, da Barbara Sorrentini, da Tiziana Ricci e da tutti i nostri ospiti.